Continuiamo la nostra chiacchierata di questa mattina. La promessa, ogni promessa è debito, come si suol dire. Vi presento ora, dovrei soltanto alzarle il microfono, giustamente, Gianmario Taurisano. Buongiorno anche a te.
Buongiorno.
Ecco, tu mi sembri il più posato dei tre. Sbaglio? Dimmi tu.
Beh, forse è il contesto.
Che imbarazza anche
mi
voi.
Imbarazza tanto.
Giustamente, quando si pensa a persone che fanno il vostro mestiere, cioè gli illustratori, io vi avevo già immaginati diversamente. Cioè anche nel look, devo dire. Invece non siete persone normali come gli altri.
No, siamo persone normalissime che passano tanto tempo in casa, in solitudine. E questa è la verità, la ragione per cui poi oggi siamo così impacciatissimi. Pieni di ansia.
Perché giustamente ci diceva anche Igea, cioè lei ha scelto questo mestiere non per parlare, in un certo senso, no?
Per non vedere le persone, per non stare con gli altri.
Perché poi ci si crea un mondo attorno, non solo per gli altri, ma anche per se stessi. Un po' ci si rifugia, Gianmario, in quello che è questo percorso lavorativo, ma anche poi umano. Anche tu sei un illustratore, raccontaci un po' come è nata questa tua passione.
Allora, io in verità mi sono sempre occupato di altro nel corso poi della mia vita,
sì.
Ho fatto anche l'università. Il disegno c'era, mi ha accompagnato, però io sotto forma di caricature, era più un gioco.
Però hai sempre letto, cercato?
Sì, la passione, la ricerca visiva nell'ambito dell'illustrazione sì, mi ha sempre incuriosito, no? anche l'arte in sé, banalmente. Però l'unico modo che avevo io per approcciarmi era, come ti dicevo, la caricatura, quindi prestavo molto agli amici.
Lo facevi così più per diletto che per
professione. Era più un gioco.
E poi cosa è successo nella tua vita per far sì che tu scegliessi questa strada e non l'abbandonassi? Perché poi immagino che possa essere anche un percorso difficile se non trovi la persona giusta al momento giusto.
Certo, sì. E beh, poi è quello che è successo nel mio caso. Diciamo che io ero sempre stato un po' diffidente nel percorso artistico, visto proprio come studio, no?
Sì.
Addirittura da ragazzino non pensavo ci fosse la necessità addirittura di fare un istituto d'arte per poter fare quel lavoro lì, no? E invece poi ho scoperto la scuola comics grazie anche a chi me ne ha parlato.
Sì.
E ho visto che era davvero poi una possibilità che potevo darmi, perché è una scuola di avviamento professionale,
sì,
non solo di formazione, di studio. E ho capito che era arrivato il momento. Poi ero anche in un periodo personale di profondo svuotamento, anche se, quindi c'era anche
anche una necessità.
Anche una necessità di cambiare vita e ho deciso di darmi proprio una possibilità percorrendo una strada che non avevo mai percorso.
A proposito di percorrere strade mai percorse, poi una curiosità che poi vorrei chiedere anche alle altre ospiti di quest'oggi. Quando poi in casa, cioè perché è successo anche a me, voglio fare questo mestiere, no? Cioè,
sì.
Qual è stata la risposta dall'altra parte?
Guarda, io l'ho già detto altre volte. Quando ho palesato questa mia volontà a mia madre, lei ha pianto. Mio padre invece ha dormito per tutto il giorno.
Rifiutava, diciamo, l'idea, quindi.
Sì, erano così a loro modo sconvolti, però non mi hanno mai detto
nulla. Non farlo.
Non mi hanno mai scoraggiato, anzi fu proprio mia madre poi nei momenti in cui io temevo di fatto di fare questo salto nel buio.
Beh sì, perché
era poi erano poi loro a darmi coraggio, quindi no, ora te ne devi andare, mi dissero, quindi alla fine sono partito per Reggio Emilia proprio per fare la scuola comics nel mio caso, e quindi no, non mi hanno assolutamente intralciato, a parte questa prima
lo shock iniziale,
pianti,
no?
Lo shock iniziale, poi il resto è stato
però è curioso anche perché alla fine c'è un mestiere come un altro, però viene visto anche come giustamente, no, ci raccontava anche Francesca poi le difficoltà di portare a casa un risultato economico, perché giustamente Daria non campi, no? C'è anche la necessità di poter vivere del tuo mestiere, quando poi si racconta a casa, ok, io vorrei provarci, beh, dall'altra parte già, oddio, mio figlio
adesso,
finirà in mezzo alla strada.
Sì,
no?
Ma ti pagano, poi ti fanno queste domande del genere, no? No, però come dici tu è un lavoro davvero come un altro, che è fatto non di non di ispirazione, perché non ci credo, ma piuttosto di intuizione, di studio.
E di osservazione, osservazione, perché poi il mondo attorno è importante.
L'illustratore fondamentalmente è un evocatore che osserva tanto, che è prima innanzitutto un osservatore. E poi c'è lo studio,
esatto.
c'è l'esercizio quotidiano possibilmente. E
sicuramente
poi,
con
e
tempi, modi e luoghi diversi, no? Da un mestiere classico, perché lo si può fare anche a casa propria, cioè
sì,
crearsi il proprio laboratorio, il proprio
poi
studio.
Questo è un lavoro che richiede davvero anche intimità, silenzio, intimità con se stessi, no? Per cui bisogna mettere a fuoco le idee, ci sono delle idee, si parte anche dalle parole per poter illustrare. Nel momento in cui arriva una commissione si parte davvero dalle basi, quindi da concetti, da parole, e poi c'è una ricerca.
E c'è ovviamente un susseguirsi di cose. Francesca, vorrei passare ancora una volta la parola a te. Tu ci hai raccontato, no, questo tuo percorso che è iniziato per caso, senza mai immaginare di arrivare a fare poi questo per mestiere in giro per il mondo. Ora sei tornata nuovamente nella tua terra. Quanto è complicato poi, da un altro punto di vista, cioè condividere, come nel caso di questa mostra, uno spazio con altre persone e anche con confrontarsi poi su una cosa che, come ci ha raccontato Gianmario, può essere così intima, ma poi una volta che viene donata al pubblico diventa di tutti.
Diciamo che sì, quella è la parte che ti lascia più spiazzato, no? Esci dalla tua comfort zone, ogni volta è una sfida, devi accettare anche le reazioni che si sperano siano sempre positive, ma non è detto. E ti devo dire la verità, la parte meno difficile in realtà è il confronto con i colleghi. Quella è la parte più stimolante, a me è piaciuto tantissimo. È una cosa che ti porta anche ad aprire i tuoi stessi orizzonti, perché ognuno di noi tra l'altro poi è estremamente diverso, sia come tecnica che come contenuto. E quindi non c'era quella competizione sbagliata, tra virgolette, ma solo una competizione genuina nel settore. A me personalmente, cioè, è stato favoloso, quell'aspetto è stato incredibile. Terrorizzante, d'altro canto, quando ci hanno chiesto di parlare in pubblico e noi siamo riusciti a dire solamente grazie, mangiamo.
Grazie,
cioè, è stato il clou del nostro...
Noi ci esprimiamo attraverso le nostre tavole, le nostre illustrazioni.
È finita lì. Giustamente, come diceva Gianmario, siamo animaletti da appartamento che amano la solitudine, quindi vogliamo rimanere nella nostra solitudine.
Cioè, nessuno ha chiesto a qualsiasi altro artista del mondo per forza di parlare in pubblico, siamo noi che stamattina vi abbiamo anche costretti a questo.
Esatto.
Anche perché poi a volte nasce anche la necessità di far capire che cosa c'è dietro alle illustrazioni, cioè perché si arriva a quel percorso. Sicuramente il radio poi diventa ancora più difficile, questo ne sono certa, però poi è bello anche conoscere chi da questa casa se n'è andato, chi è tornato, chi riporta poi qualcosa a casa, sperando in questo mio concetto così filosofico stamattina di aver espresso quello che poi voglio dire. Ognuno fa le sue scelte, no, nella vita. C'è chi resta qui per poter investire poi in un percorso nel proprio territorio, c'è chi per forza deve andarsene perché giustamente non esiste la possibilità qui da noi di proseguire per una strada. Farò questa domanda complicata alla nostra regia tra poco. Restate con noi, ancora la musica. Come promesso, continuiamo quindi la nostra intervista di quest'oggi. Lo facciamo con Igea in arte e Aia. Cioè, stamattina ho deciso proprio di mettermi in croce, perché io poi mi impappino quando ci sono troppe vocali. E anche la capacità di poter nascondere un po' i difetti di dizione in questo modo, tra tante E e tante A, diventa davvero complicato. Come preferisci che ti chiami, Igea o Aia?
Igea,
ecco. Quindi anche tu stamattina hai rifiutato il tuo stesso nome,
sì,
d'arte. La prendiamo così con simpatia, Igea, perché prima ci hai raccontato, no, come è nata anche tu la tua passione, come è nato il tuo percorso. Ho fatto una domanda così difficile prima che l'ho anche dimenticata. Io volevo chiederti, scherzando un po', come funziona poi la giornata di un artista, perché questo che siete, no? Cioè, come tu la mattina ti svegli e che fai?
Disegno.
Ecco.
Il pomeriggio disegno, la sera disegno. Oh,
ecco, e c'è Francesca che giustamente ti spinge verso il microfono.
E questo solitamente dipende, quando ho delle commissioni mi studio la commissione, disegno, se no faccio quello che... che voglio, cioè in realtà io sono più una pittrice, quindi mi lascio anche ispirare dai momenti. Ci sono anche giorni in cui non faccio niente e penso a quello che devo fare, quindi
è sicuramente un bel momento di potersi prendere anche del tempo,
sì,
no?
Poi Francavilla ti dà anche questa possibilità. Ti dà la possibilità di annoiarti tanto, quindi...
Ecco, detto quindi... così, ti hanno appena tolto la cittadinanza, sappilo. Sì, sì, aveva la cittadinanza onoraria lei.
E quindi è così.
E così, no, e questa era una mia curiosità personale, cioè capire in effetti come funziona per un illustratore, perché abbiamo detto mestiere come un altro, anche se non hai i tempi, i modi e i luoghi.
No, te la gestisci tu fondamentalmente. Io per esempio lavoro di notte, quindi faccio le 5.
Sei uno zombie.
Sì, poi mi sveglio anche relativamente presto, poi dipende se sono in fissa per qualche progetto. Cioè rischio anche di passare mesi interi in stanza chiusa. E poi ci sono anche dei, a livello psicologico, dei risvolti.
Ti è mai successo di ricevere una commissione ma di proprio non avere voglia?
No,
o
quasi,
non...
quasi sempre, ah, okay. Soprattutto quando la gente mi chiede dei ritratti di cose un po' trash. E quindi rimani lì.
No, voglio un esempio adesso. Tipo
gente che si bacia, cioè quelle cose lì. Un pochino. O i cani, cioè quelle cose un pochino così che tu dici, ma guarda che forse è meglio.
Se lo facciamo, cioè non lo facciamo proprio.
Sì. Però poi lo fai.
Giustamente
in maniera. Sì, cioè lo fai, però magari io lo faccio, lo mando e non lo vedo più. Elimino il file dal computer.
rigetti questa cosa. Mentre questo, abbiamo parlato dell'aspetto negativo, no? Anche nella gestione del tempo, così come di questa commissione, che qualcosa proprio che non ti va, non ti scende giù. Il tuo ricordo più bello in questo tuo percorso?
In realtà quando arrivai in finale a un concorso e i miei genitori vennero con me, mi accompagnarono perché c'era la mostra e vidi mio padre finalmente soddisfatto, cioè aveva capito quello che stavo facendo, quindi lo vidi tutto emozionato perché poi loro inizialmente avevano paura e ora col tempo, anche perché io ho sempre lottato, sin da piccolo ho sempre pensato che l'arte si sarebbe presa cura di me. Però farlo capire a casa, cioè anche mia nonna quando mi guarda,
tenera questa cosa,
rimane un po', cioè anche mia nonna ha fatto questo, bello, però cioè, sempre che
poco
non
entusiasmo,
no, sono molto, il problema è che non si capisce in fondo, perché magari su già è diverso, ma qui non c'è una cultura, cioè noi siamo visti come dei quasi personaggi mitologici, cioè gente che fa cose.
Perdi tempo, sì, diciamo, la di tempo.
Gente
tempo.
Che fa cose che non
sì,
dovrebbero
che non hanno
essere
senso,
pagate.
Cioè,
no?
No, quello sì, perché poi spesso è capitato, penso a tutte e tre, di non essere pagati, poi magari noi che siamo fondamentalmente buoni, ingenui, che poi lo impari col tempo,
sì, certo.
A chiedere anche, no? Un anticipo, perché spesso rischi che ti chiedono un lavoro, tu magari passi quelle ore
e poi
spariscono, cioè.
Quando questa è la prima volta che fate tutti e tre una mostra qui a Francavilla?
No.
Per te no, per Francesca no.
No. Feci già anni fa una mostra su Fabrizio De André, dove ho avuto l'occasione di esporre 12 tavoli in realtà. E fu anche quella un'esperienza interessante, sì.
Per Igea invece è la prima volta?
Per me sì. Qui
com'è
sì.
Com'è stata questa volta?
È simpatica, poi io con lei ho fatto le medie.
Sì.
Ah, vedi,
sì,
quindi ci conosciamo.
Gianmario sarete l'orgoglio dei vostri professori?
Sì. Figurati.
Gianmario lo conoscevo già, quindi è stato anche un ritrovarsi, scambiarsi idee. Sì. Poi tra gente simile
ci si riconosce.
Cioè, soprattutto dove vieni vista un pochino, magari a Francavilla, no? Gente come noi, dico, quelli.
Vabbè, ti posso assicurare, facendo anch'io, io sono l'unica su 40.000, quanti siamo? 35.000, 36.000, a fare questo mestiere. Poi con la maturità si impara anche questo, a fregarsene. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, torniamo tra poco. Eravamo così impegnati a fare ormai i fatti nostri, le nostre chiacchiere di quest'oggi, che quasi quasi ci eravamo dimenticati di essere ancora in diretta radiofonica, anche perché io di mio sono abbastanza curiosa. Poi ho di fronte a me oggi tre personaggi, non offendetevi se vi definisco c'è un'accezione positiva della parola personale, mi auguro di sì.
Credo di sì, sul vocabolario italiano sì.
Sì, esiste parlato, sicuramente.
L'importante è crederci, magari. Dai.
Ecco, l'importante è crederci, come dice giustamente Francesca, perché poi tutto ciò che avrei voluto sempre chiedere ad una persona che fa il vostro mestiere, ho chiesto di tutto. Penso di avere, a parte il codice fiscale, diciamo, le cose proprio privatissime, per il resto la mia curiosità è stata più o meno saziata. Ma io vorrei, Gianmari, affidare a te invece una cosa proprio difficile. Cioè dire dove vi trovate in questi giorni, non nell'indirizzo di casa tua, dal punto di vista artistico. Chi arriva e entra in questa mostra, che cosa vede?
Allora, quello che vede sono quattro percorsi completamente diversi, quattro fasi diverse, perché poi sì, di fatto siamo tutti e quattro giovani e siamo comunque agli esordi, più o meno. E vede ognuno di noi con la sua particolarità, con il suo modo di vedere il mondo.
Gianmario invece chi è in questi quattro percorsi?
Che domanda. Oddio. Sono? Allora, io sono uno che cerca di fare, sta facendo un percorso a ritroso, no? Io ho la... ho il pallino della semplificazione, questa è una cosa che mi serve per fare il lavoro che faccio, perché essendo uno maniaco dei particolari, della descrizione, del modo dell'idea proprio di descrivere, di dettagliare, sto cercando di fare questo percorso su me stesso a ritroso. Quindi
eliminare il superfluo.
Eliminare il superfluo e...
Ci stai riuscendo?
Credo di sì, però sono ancora all'inizio, ecco.
Noto che è stata una domanda difficile, perché prima hai parlato come un treno, adesso
sei... Sì, perché è oggettivamente una domanda...
No, diciamo che è un po' quello che vi è successo all'inaugurazione, no? Cioè, si sono aperte queste porte, tutti a guardare, che poi, cioè, in pratica è come se aprissero una finestra nel vostro corpo e ci guardassero dentro, no? Esatto. Cioè, io l'ho sempre immaginata così una mostra, perché poi guardi dentro l'artista, lo fai attraverso le tele, lo fai attraverso, no, i vari modi in cui un artista si esprime, quindi poi che cosa dire dall'altra parte? Ok, grazie. Cioè, è difficile.
Grazie per essere venuti.
È difficile esprimersi, noi invece abbiamo avuto la possibilità oggi di capire un po' chi siete, no? Cioè, oltre quella finestra, oltre questo piccolo spiraglio che poi ci avete donato, regalato attraverso questa mostra, anche capire cosa c'è dietro, la fatica e la difficoltà. Io vorrei chiedere ancora una volta a te, Igea, ti faccio più o meno la stessa domanda. Se qualcuno dovesse chiederti Igea chi è, attraverso quelle immagini, attraverso quelle illustrazioni, parliamo solo di quella piccolo frangente di quello che è esposto. Chi sei tu, oltre ad essere Eaia?
Igea, Eaia, Eaia e Igea. Cioè, sono io e la mia parte, quella più piccola. Ed è quello. In realtà fare questo mestiere è difficile, perché tu ogni giorno devi fare la lotta con te stessa. Quindi è... Perché c'è proprio un percorso di psicoanalisi, cioè...
Forse potrebbe servire anche un po' a chiunque di noi, no? Cioè, mettere su un foglio nero su bianco quelle che sono...
Sì, mentre per i lavori normali è diverso, perché tu sai cosa devi fare, invece...
Sì, giusto.
Liberi professionisti sei tu nella tua stanza e devi capire anche quali sono i tuoi limiti e non oltrepassarli, perché sennò è la fine, cioè rischi di...
Cioè il tracollo anche mentale, poi da quel punto di vista.
Ma anche perché poi se
li superi,
cioè, se li superi rischi di fare anche delle belle figure.
Che non possiamo dire in questa fascia oraria protetta, visto che oggi i bimbi sono anche a casa. Francesca, chiudo con te. Anche a te rivolgo la stessa domanda. Mi dispiace non poterla porre a Sabrina, che salutiamo ancora una volta. Anche lei è una componente, ecco, una partecipante, una protagonista di questa mostra, Identità Illustrata. La tua identità, Francesca, qual è?
Questa è una domanda che mi mette a disagio, perché sì, apre le porte a un mondo, nel senso al nostro mondo interiore. E rappresenta delle tappe, diciamo, questa mostra del mio percorso, che ho iniziato un po' di anni fa, e non lo so, elettrizzante e allo stesso tempo terrificante, perché io nelle mie opere, per esempio, apro le porte alla dolcezza e a quella piccola parte di me che è rimasta bambina e che non è semplice, come diceva Gia, portarla fuori. Spesso c'è proprio uno scontro tra le mie personalità, diciamo, e si sembra un po' fuori, però sì, perché tante volte c'è quella parte pigra che non ha voglia di esporsi e deve forzare l'altra a tirare, a uscire fuori dal guscio, e fa male tante volte. E infatti mi fa ridere sempre quando mi chiedono: ma tu che cosa fai? L'illustratrice, spesso per libri per bambini, e tutti che storcono la testa dicendo: oh, che cosa carina! E io: no, non avete capito niente. Però è bello, diciamo, come ci vedono da fuori, che in realtà è come nella realtà, insomma. È un metterci proprio a nudo, completamente di fronte a tutti, diciamo.
È un'immagine, come dicevi giustamente, terrificante, sì, da alcuni punti di vista. Io sono un po' avvantaggiata in questo mio ruolo, perché io posso far finta e nessuno se ne accorge. Invece nel vostro caso è un pochino più complicato, no? Il mestiere. Esatto, il modo di esporsi che è completamente diverso. Per poter vedere proprio con i vostri occhi tutto quello che abbiamo raccontato quest'oggi, bisogna andare dove? A Castello Imperiali, all'interno della sala Slow Food, in tutti questi giorni delle festività, fino a quando, ricordatemi?
L'8.
Fino all'8 di gennaio ci sarà la possibilità di poter vedere, godere anche di queste opere, di questa mostra che è stata racchiusa in due parole: identità illustrate. E per quanto riguarda le illustrazioni, dovete andare direttamente fisicamente al castello. Le identità speriamo di averla in un certo senso raccontate anche questa mattina in questo nostro piccolo percorso, in questa piccola chiacchierata che abbiamo fatto. Che dire, ragazzi, si dice in bocca al lupo? Si usa ancora?
Non lo so.
Sì,
dai,
sì,
viva?
Viva il lupo,
viva il lupo. O muoia il lupo,
no,
come si dice?
Viva.
Se uno è vegetariano oppure è animalista, cioè dipende da quello.
Che faccia qualcosa sto lupo, insomma.
Che porti un po' di fortuna, sì, questo sicuramente. Grazie mille per essere stati con noi.
Grazie a te.
Vi auguriamo buona giornata e, visto che siamo ancora in clima di feste, buone feste, buon fine anno, quello che vi pare.
Buone feste agli ascoltatori.
Grazie.